Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao, sono Gianmarco Marchini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna.
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando.
Mercoledì alle ore 4:06 c'è stato l'equinozio di primavera. È l'istante in cui le luci diurne e quella notturna durano esattamente lo stesso numero di ore. Da quel momento il giorno sottrae tempo alla notte fino al picco massimo con il solstizio estivo. Ecco, non sappiamo se il Bologna abbia già raggiunto il solstizio del suo calcio, ma sappiamo che Thiago Motta farà di tutto perché la luce dei suoi ragazzi non si spenga per le 9 partite che restano. Di stagioni rossoblù ne ha attraversate e raccontate tante Alberto Bortolotti. Basta un numero, quest'anno il suo pallone gonfiato è arrivato alla 46esima edizione. Penna sottilissima, voce spesso fuori dal coro, il caffè rossoblù di oggi lo prendiamo con lui. Alberto, la sosta ci offre una pausa di riflessione. 2 settimane per realizzare che è tutto vero, che il Bologna è davvero quarto ed è artefice del proprio destino. Ma onestamente, tu ci credi alla Champions?
Guarda, ci credo perché vedo una squadra motivata e che sa reagire a qualunque tipo di avversità o di situazione sfavorevole che si trova durante la partita, perché noi di base giochiamo un buon calcio, delle volte anche un ottimo calcio, ma capitano momenti della partita in cui giochi un calcio un pochino più sacrificato perché ci sono gli avversari e, come dice un mio amico Giancarlo Monari, gli avversari solitamente non collaborano. Per cui io ci credo, vedo una squadra assolutamente motivata ad arrivare a quel tipo di obiettivo.
Ma ad esempio, no, contro l'Empoli, per riavvolgere un attimo il nastro, ma avevi anche tu la sensazione che alla fine questa partita il Bologna l'avrebbe portata a casa?
Guarda, ce l'avevo io ieri, chiacchieravo con un collega di Empoli, il quale mi ha detto, io un minuto prima del gol di Fabian ho detto a quello a fianco a me che gli stava dicendo la portiamo a casa, entrambi empolesi, e gli ho detto no, la porta a casa il Bologna perché è più determinazione. Poi certo, loro avevano anche un giocatore inutile tra virgolette come Cerri e avevano esaurito i cambi, quindi non erano proprio nella condizione fisica migliore, ma noi abbiamo un pizzico di qualcosa in più che si traduce delle volte anche apparentemente in fortuna, ma in realtà è il frutto della costruzione precedente.
Senti, chiaramente per il sogno Champions bisogna fare i conti anche con gli altri, no, che sono seduti al tavolo.
Certo.
Allora ti chiedo, ti spaventa di più la Roma di De Rossi, l'Atalanta di Gasperini, il ritorno del Napoli? Ti spaventano tutte o non ti spaventa nessuna?
Ma credo che stiamo parlando intanto di 3 buoni allenatori, in qualche caso anche ottimi. Penso alla carriera di Gasp, perché De Rossi e Calzone vanno ancora un attimo testati a livello alto. Mi pare che l'approccio sia stato comunque tutto sommato molto buono per DDR e confortante per Calzone, che si è trovato a gestire una situazione molto difficile. Quindi starei per dire Gasperini, però il doppio impegno chiaramente frena in questo momento chi è rimasto in corsa. Il Napoli ne è fuori, il Napoli ha più qualità, poi bisogna vedere se c'è sempre Osimhen. Paura di nessuna, diciamo un buon rispetto di tutte queste contendenti. Non dimentichiamo che se la Juve prosegue su questo cammino numericamente così debole, così modesto, beh, possiamo anche attaccare la posizione di sopra, non solo essere attaccati da quella di sopra.
Ma se no si può dire che la vera cosa che ci spaventa e che può spaventare questo Bologna è l'assenza di Zirkzee.
Sì, sì, si può dire assolutamente, perché chi diciamo affronta il giudizio sul Bologna magari non conoscendone a menadito i gangli, un po' superficialmente, ma sulla base del fatto che c'è un giocatore così spettacolare, indica in lui il motivo vero dei nostri successi. Ed effettivamente che un giocatore da zero si porti in doppia cifra non è così comune e riguarda quelli in prospettiva che possono anche diventare molto, molto grandi. La sua assenza ci preoccupa, ci preoccupa razionalmente, intendo dire, ma abbiamo comunque qualche chiave di riuscita. Io sono anche convinto che al di là delle ottime prestazioni in singole partite di Odegaard, Santiago Castro sia effettivamente un ragazzo molto interessante e che potrebbe avere qualche bagliore anche prima della fine del campionato.
Infatti, ecco, proprio lì volevo arrivare, no? sull'erede, o comunque sull'erede, diciamo nel breve, visto che comunque quantomeno con la Salernitana Zirkzee, diciamo così, anche nella più rosea delle possibilità, cioè sarebbe convocato, ecco, ma non di più. Ti chiedo su chi punteresti di due, e poi una domanda tecnica: se secondo te Odgaard sulla fascia è un po' come il tortellino con la panna?
Guarda, ieri sera parto dalla gastronomia, come sai mi è congeniale. Ieri sera a casa avevamo tortellini, ma non c'era brodo né di capone né normalmente di pollo. L'abbiamo fatti con la crema di parmigiano, che è una, come dire, una via democristiana di mezzo tra l'estremo della panna e la tradizione.
Beh, è una variante
brodo,
nobile.
Esatto, detto che la crema di parmigiano con un po' di noce moscata secondo me ci potrebbe stare. Io credo che Odgaard sulla fascia non sia esattamente a suo agio, anche se ci ha giocato, e a me sulla fascia sinceramente proprio non era piaciuto. Credo che Odgaard abbia fatto bene, specialmente sfruttando il lunga leve e un'ottima progressione, quando ha potuto lanciarsi e fare gol in condizioni di campo aperto. Credo che il sostituto naturale un po' più punta di Zirkzee, un po' più 9, un po' meno 10 di Zirkzee, sia Santiago Castro, ma Odgaard è stata un'ottima presa, perché è un ragazzo che è costato veramente il giusto, che si è messo a disposizione del gruppo e che ha fatto bene fino adesso. Poi lascia stare che io abbia giudicato da 5 la sua prova con l'Inter, si gioca contro il campione d'Italia, una squadra che era ancora in Champions a pieno titolo, poteva anche, diciamo, a giusta ragione non essere proprio totalmente a suo agio.
Allora, mancano 9 giornate alla fine, no? Detto che ormai forse su Carson ci siamo rassegnati, come dire, ad averlo perso in questa stagione, adesso al di là dei recuperi e miracoli a cui Thiago ci ha anche abbastanza abituato, ma c'è un giocatore che in queste ultime 9 partite potrebbe ancora far vedere cose che non ha fatto vedere? C'è qualcuno su cui tu punteresti?
Ma sai, dire Calafiore e Fabiano, che sono stati sostanzialmente autori della vittoria a Empoli, almeno nell'episodio decisivo, è tutto sommato abbastanza scontato. Secondo me sono venuti un po' meno i gol dei difensori quest'anno, per tutta una serie di ragioni, perché ricordiamo che un Lolo De Silvestri, per esempio, più presente in squadra, anche e soprattutto per ragioni anagrafiche, non è una critica a Thiago nella fattispecie assolutamente, ha fatto dei bei gol. Io credo che Boic, ma che lo stesso Lucumi possano regalarci qualche soddisfazione. Lico Giannis, che è un piede molto educato sulle punizioni, mi aspetto che anche dalla retroguardia, visto che è una retroguardia fatta tendenzialmente, ne abbiamo alcuni di piedi buoni, specialmente Lucumi e Lico Giannis se li hanno veramente buoni, e Boic è molto bravo negli stacchi di testa, ma anche applicato in marcatura, da questi possa venire qualcosa che finora non ci è arrivato.
Sì, poi mancano chiaramente i 6 gol di Posch. Nel frattempo è diventato papà.
È così. Intanto un abbraccio, perché fare il papà, poi essere papà a Cavallo di San Giuseppe, è chiaramente bellissimo. E lui ha avuto una stagione un pochino più complicata e meno brillante dell'anno scorso. Non ce ne siamo quasi accorti, per fortuna, perché il resto ha funzionato benissimo.
Allora, fra 4 giornate c'è lo scontro diretto in casa della Roma, no? Che può essere davvero uno spartiacque. Facciamo, dai, abbozziamo una tabella, cioè quanti punti dobbiamo fare, facciamo uno scenario da qui alla Roma, inclusa la Roma, cioè può essere questo segmento, Alberto, segmento decisivo per la Champions?
Sì, può essere decisivo o molto vicino alla decisività, perché se noi, non oso dire 9 punti, ma se noi nelle prossime 3 ne facessimo 7, che è un obiettivo raggiungibile, non so quante altre possano tenere questo ritmo. E la Roma, che con cui probabilmente giocheremo di lunedì, anche se quando stiamo chiacchierando ancora non sappiamo esattamente il momento dell'effettuazione della partita, avrà comunque una semifinale fratricida, diciamo così, piuttosto complicata da vivere in Europa. E quindi diciamo pure che la Roma potrebbe anche arrivare un po' cotta, una squadra che spesso soffre di infortuni, specialmente al reparto offensivo, che potenzialmente è fortissimo. Però insomma, al di là dell'assenza perenne di Abraham, anche Dybala soprattutto e pure Lukaku hanno sofferto di una serie di piccoli guai e guaietti. Con la Roma sarà una bella partita, anche perché secondo me si affrontano i due allenatori più interessanti della Nouvelle Vague, perché anche Didier, ripeto, insomma, ha preso in mano il suo ambiente, ma l'ha preso in mano alla grande. Obiettivamente ha fatto finora molto bene.
Ora devo farti la domanda scomoda proprio con la D e la S maiuscole. Ma Thiago Motta, il futuro di Thiago Motta, che cosa succede secondo te?
Io penso e spero che le chance, che si dice siano più del 50%, nel caso in cui si raggiunga la Champions, si completano, perché vuole effettivamente dire che magari dalla voce di Joe Saputo in persona ha conosciuto il fatto, per non fare delle ripetizioni, che la struttura qualitativa della squadra non venga assolutamente smantellata, ma che le eventuali cessioni siano funzionali a migliorare ancora di più, e in questo Sartori è sicuramente un grande maestro. Io ci spererei davvero che questa magica atmosfera, condita magari anche da qualche lite sotterranea di cui abbiamo avuto percezione, ma che in un ambiente di lavoro è abbastanza normale, cioè poi tutto sommato se Sartori e Thiago non sono andati d'accordissimo, beh, Sartori è presidente illustri a Bergamo con Gasp, e mi sembra che alla fine le cose poi abbiano funzionato alla grande ugualmente. Io conterei che la Coppa sia un ottimo, ovviamente la Coppa più importante, sia un ottimo viatico per la permanenza. Ci spererei, perché noi quest'anno abbiamo vissuto su una nuvola che però abbiamo costruito, diciamo, i protagonisti, quindi la parte tecnica, i giocatori ovviamente, e il club abbiamo costruito su delle basi piuttosto solide.
Domanda finale d'obbligo: con chi Alberto Bortolotti prenderebbe un caffè rosso blu?
Allora, lo prenderei con il terzultimo e con l'ultimo proprietario. Il terzultimo era Massimo Zanetti, visto che di caffè se ne intende, e l'ultimo proprietario, che in sera da un tempo era mai ricordo già saputo, li metterei davanti a un caffè e una pastarella, perché io non so prendere un cioccolatino, perché, diciamo, a me il caffè basta per ragioni di voglia di robe dolci, non è sufficiente, per quanto sia un buon consumatore di caffè, e quindi li metterei assieme, e credo che potrebbero anche, come dire, dimenticare la famosa telefonata della pennichella. Mi piacerebbe diventare, prima di chiudere la mia carriera, artefice di una pace storica. So che la cosa magari non succederà, ma siccome siamo sul piano del divertissement, ho cercato di adeguarmi a quello che tu mi chiedevi.
Intanto noi ti ringraziamo per aver preso questo caffè rosso blu con noi, Alberto.
Grazie a te e a tutti voi. Un saluto a tutti.
Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna.